torniamo a tifare per gli azzurri. Tutti i gol, le azioni e i top player dell'Europeo. Ancora meglio in 4K HDR su Sky Q. Tutte le partite di UEFA Euro 2020 dall'11 giugno su Sky Sport.
Sky Euro 2020 da Roma Wembley con Paolo Ciarravano e Federico Zancan. Un viaggio alla scoperta delle stelle e delle avversarie dell'Italia all'Europeo.
In questa puntata parleremo del girone dell'Olanda, al gruppo C, dove ci sono anche l'Austria, l'Ucraina e la Macedonia del Nord, girone che si gioca tra Bucarest e Amsterdam. Peraltro, nel caso l'Italia di Mancini riuscisse a vincere il suo girone, agli ottavi affronterebbe proprio la seconda di questo gruppo C.
E poi entreremo nel girone dell'Inghilterra, altra possibile candidata alla vittoria finale. In questo gruppo anche la Croazia, finalista agli ultimi mondiali, oltre a Scozia e Repubblica Ceca, girone britannico a livello di location, si gioca a Londra e Glasgow.
L'Olanda fu campione d'Europa nel 1988 in Germania, memorabile il gol di Van Basten, uno dei più belli forse della storia del calcio, al volo contro Dazaev nella finale vinta dalla squadra di Rinus Michels. C'erano anche Gullit, Rijkaard e i fratelli Koeman in quella squadra. Finale vinta contro l'URSS del colonnello Lobanowski. Olanda che è arrivata seconda nel gruppo di qualificazione vinto dalla Germania.
Gli Orange cercano il grande riscatto in questa edizione degli europei. Hanno fallito l'obiettivo qualificazione sia a Euro 2016 che al Mondiale del 2018. La peggior striscia negativa nelle grandi competizioni dagli anni 80. In quegli anni gli olandesi non parteciparono né a Spagna 82 né a Francia 84 europei e neppure ai Mondiali di Messico 86. Tornarono vincendoli proprio agli europei dell'88. Chi proverà a ripetere queste imprese è Frank de Boer, che è subentrato a Ronald Koeman nel settembre del 2020. De Boer, dopo le esperienze non esaltanti sulle panchine di Inter e Crystal Palace, Mourinho lo ribattezzò addirittura il peggior manager della storia della Premier League. Era reduce da un'avventura in MLS con l'Atlanta United.
Frank de Boer, che dovrebbe far giocare la sua Olanda con il 4-2-3-1, è il sistema che ha usato di più anche di recente. Ha perso male però l'Olanda a marzo con la Turchia per 4-2. C'è sempre la possibilità che l'Olanda giochi con il 4-3-3, che è un po' il modulo classico della scuola olandese. In attacco c'è un'opzione leggera e una più pesante. La squadra può cambiare faccia proprio a seconda di chi giocherà da numero 9, da punta. Se giocherà Depay sarà più tecnica e più rapida. Depay centravanti è una soluzione, un'altra è quella con Luke de Jong del Siviglia al centro dell'attacco. In quel caso Depay giocherebbe largo sulla fascia. C'è anche l'opzione di Weghorst.
Eh sì, attenzione Federico, perché questo è un ragazzo che dobbiamo seguire con attenzione. Wout Weghorst, centravanti di 1,97 m, che viene da una super stagione al Wolfsburg, quarto in Bundesliga e qualificato per la prossima Champions League. Weghorst ha segnato 20 gol, fatto 9 assist, è arrivato tardi alla maturazione a 29 anni, ma ora sembra davvero il suo grande momento. Non a caso piace molto a Mourinho per la sua nuova Roma.
Depay, abbiamo detto, viene da un'ottima stagione, è tra l'altro svincolato e dunque è anche a caccia di una squadra. L'Europeo sarà una vetrina per lui. Gli altri giocatori d'attacco: De Boer crede moltissimo in Berghaus, esterno del Feyenoord, però le certezze di questa Olanda sono a centrocampo sicuramente, con due giocatori chiave come Wijnaldum e Frankie de Jong, tra l'altro due che a breve saranno anche compagni a livello di club nel Barcellona. De Jong è lo straordinario palleggiatore di scuola Ajax, proprio un giocatore tipico olandese, può giocare in tanti ruoli, ha fatto anche il difensore quest'anno con il Barcellona, è davvero la stella forse di questa Olanda. Wijnaldum ha fatto grandi stagioni, grandi cose con il Liverpool, è un giocatore che offre due opzioni, è un giocatore tattico che può giocare davanti alla difesa. De Boer sembra preferire come trequartista per sfruttare anche le sue abilità di inserimento nell'area avversaria.
Ecco Federico, in quest'Olanda, dopo una stagione deludente al Manchester United, potrebbe tornare utile anche la rabbia, la freschezza, la voglia di riscatto di Van de Beek, sicuramente sottoutilizzato da Solskjaer in stagione. Solo 4 partite da titolare in Premier League per lui con i Red Devils. Nel reparto sempre affidabili De Rond e l'Atalanta, che conosciamo bene, e l'eterno direi David Klaassen, che si è rilanciato dopo essere tornato all'Ajax. Non aveva fatto benissimo francamente in Premier League con l'Everton.
La forza difensiva, no, è anche una delle chiavi di questa Olanda, nonostante si presenti a questo europeo senza Virgil van Dijk, che è forse il difensore più forte al mondo in questo momento, ma che è fuori dall'inizio della stagione. Si è fatto male nel derby tra Everton e Liverpool ai legamenti del ginocchio, non è riuscito a rientrare in tempo per l'europeo, però i difensori di qualità ci sono, e come De Vrij ha fatto una grande annata ancora con l'Inter. De Ligt abbiamo apprezzato e visto la sua crescita in questi anni anche in Italia con la Juve.
In porta ci sarà Krul, entrato nella storia per questo episodio.
La rincorsa di Umagna e poi
era la partita col Costa Rica a Brasile 2014, quando Luis van Gaal fece entrare Krul al posto di Silessen prima dei rigori, e Krul fu decisivo, parandone due. In questi europei, a proposito, Silessen non ci sarà, fermato dal Covid. L'Olanda resta una squadra con qualche incognita, ma un girone tenero come questo potrebbe darle il tempo per ingranare prima della fase ad eliminazione diretta. L'Austria non è mai andata oltre la fase a gironi in questa competizione, va ricordato, farlo per la prima volta sarebbe sicuramente un'impresa. Peraltro l'Austria non vince da 30 anni una partita in una fase finale di un grande torneo, accadde contro gli Stati Uniti proprio ai mondiali d'Italia 90, gli austriaci erano nel girone degli azzurri di vicini e fecero un solo punto in Francia. Per arrivare a questi europei è arrivata seconda nel girone vinto dalla Polonia davanti alla Macedonia del Nord, la Slovenia, Israele e Lettonia.
Il CT dell'Austria è Franco Foda, tedesco, due presenze con la nazionale della Germania Ovest da calciatore, è stato a lungo allenatore dello Sturm Graz, ha avuto anche una parentesi con il Kaiserslautern, è CT dell'Austria dall'inizio del 2018, schiera la sua squadra con il 4-2-3-1, la stella è facilmente riconoscibile in David Alaba, austriaco di origini nigeriane e filippine, appena chiuso la sua lunga avventura con il Bayern Monaco dopo aver vinto praticamente tutto, ha già firmato con il Real Madrid, e la sua forza è di essere un giocatore universale, nasce terzino, ha giocato centrale di difesa, ha giocato a centrocampo e per esempio nelle tre partite che l'Austria ha giocato a marzo nelle qualificazioni mondiali ha giocato in tre ruoli diversi, e chiaramente anche per status e per personalità il giocatore più forte di questa squadra.
Il trascinatore dell'Austria per anni è stato Marco Arnautovic, andato a giocare in Cina allo Shanghai Port, 87 presenze e 26 gol in nazionale, ex interista dopo le esperienze al Twente, al Werder, allo Stoke, ha vissuto sicuramente i suoi anni migliori al West Ham, a 32 anni forse però non dà più le garanzie fisiche di un tempo, tre doppiette nelle prime 5 partite di qualificazione a questi europei, ma negli ultimi 2 anni ha giocato davvero molto poco in nazionale. La vera sorpresa potrebbe essere il gigantesco Sascha Kalajdzic dello Stoccarda, sempre titolare nelle tre partite di qualificazione mondiale giocate a marzo contro la Scozia, le Faroer e la Danimarca, giocatore molto strutturato fisicamente, alto 2 metri, classe 97, di origine serba, è un mancino naturale, ovviamente domina facilmente sulle palle alte, ma anche una buona tecnica e progressione. 33 partite in Bundesliga con 16 gol, 6 assist, questo europeo sembra arrivato davvero al momento giusto per essere la sua grande occasione, il nazionale ha dimostrato subito di saperci fare, 3 gol nelle prime 5 presenze.
Altro talento austriaco da segnalare sicuramente Christoph Baumgartner dell'Hoffenheim, classe 99, che segna tanto, dà assist ai compagni, ha giocato bene in questi anni in Bundesliga, può giocare in diversi ruoli da trequartista, mezzala, anche esterno, elegante nelle movenze, segna e ha un grande futuro davanti. E a centrocampo c'è una certezza, un giocatore sicuramente più navigato rispetto a Baumgartner è Marcel Sabitzer, il capitano dell'Lipsia, è un giocatore a tutto campo, può fare tanti ruoli, anche lui in nazionale fa quasi la punta, la seconda punta, gioca molto vicino all'area avversaria, segna tanto perché tira bene e calcia anche i rigori, ha fatto molto bene questi anni con il Lipsia di Nagelsmann. E per l'Austria l'obiettivo è fare meglio dell'europeo francese, non ci vuole moltissimo, lì fecero soltanto un punto, realisticamente il passaggio del turno però non è impossibile in un girone che non ha super avversari.
Vamos!
Se avrà un decimo della carica di Zinchenko, che qui abbiamo sentito impazzire in diretta TV dopo la qualificazione, l'Ucraina di Shevchenko può andare lontano, non è mai andata oltre la fase a gironi degli europei, neppure nell'edizione giocata in casa nel 2012, Shevchenko allora era ancora in campo dopo l'iniziale vittoria contro la Svezia, forse ricorderete fu eliminata nella prima fase per le sconfitte contro Francia e Inghilterra, ha fatto bene nelle qualificazioni, l'ha vinta da imbattuta, 6 vittorie e 2 pareggi. Il gruppo B l'ha vista grande protagonista, arrivata addirittura davanti al Portogallo, qualificazione ottenuta proprio con una vittoria sui portoghesi. Attenzione a Shevchenko e il rendimento della sua squadra contro le grandi: ha battuto la Spagna, ha battuto appunto il Portogallo e ha fatto pari con la Francia. Insomma, potrebbe essere una risorsa contro le big, questa capacità di incidere nelle grandi partite.
Sheva CT non ha un modulo fisso, no? Sta alternando la difesa 4, la difesa 3. Di recente ha giocato forse più con la difesa 3, soprattutto contro le avversarie di livello alto. Potrebbe giocare proprio così, con tre difensori, più coperto, per poi usare il talento che c'è per fare male nella metà campo avversaria. Lo dicevi tu, Paolo, ha fatto bene l'Ucraina contro le grandi, per esempio ha pareggiato contro la Francia in trasferta. È una squadra che ha un rendimento strano, proprio perché a volte è caduta contro avversari di basso livello e si è esaltata contro le big.
Nell'Ucraina ha un ruolo chiave il talento di due giocatori mancini, Zinchenko e Malinovskiy. Oleksandr Zinchenko, classe 96, giocatore nato trequartista e poi impostato da Guardiola alla Manchester City praticamente da terzino sinistro, da laterale sinistro difensivo. Ha giocato 20 partite in questo campionato, in questa Premier League, quella del terzo titolo vinto dal City in 4 anni. Ma in nazionale gioca spesso da centrale di centrocampo per mettere la sua qualità più nel vivo del gioco, della manovra. In nazionale ha già giocato 38 partite segnando 5 gol.
Ruslan Malinovskiy viene da un'annata fantastica, soprattutto nell'ultima parte è stato davvero il trascinatore dell'Atalanta, trequartista che ha saputo incidere bene anche uscendo dalla panchina. È un uomo chiave anche per Shevchenko per dare qualità, grande tiratore da fuori, utile anche per gli assist. Lui è sicuramente la stella di questa squadra, insieme a Yarmolenko, che è un veterano, un mancino anche lui, viene da una stagione difficile all'West Ham, ha avuto infortuni, il talento ce l'ha, la continuità no, però sicuramente un uomo su cui puntare.
Il riferimento nell'attacco ucraino sarà Roman Yaremchuk, centravanti classe 95, 22 presenze e 7 gol in nazionale, a segno anche nell'ultima partita contro il Kazakistan. Viene una grande stagione, ecco, questo è il suo biglietto da visita al Genk, ha segnato 20 gol in 34 partite, destro naturale, ma calcia molto bene, fa anche dei gol molto belli col sinistro. Ovviamente è evitato qualsiasi paragone con il suo attuale commissario tecnico Shevchenko.
Merita una sottolineatura l'impresa della Macedonia del Nord, capace di qualificarsi per la prima volta per una grande competizione, passando dagli spareggi contro Kosovo e Georgia. Peraltro il gol qualificazione l'ha segnato Goran Pandev. Miracoli non sono finiti, perché poi a marzo la Macedonia del Nord ha vinto sulla Germania nelle qualificazioni in trasferta a Duisburg, anche lì in gol Pandev e a segno anche l'altro giocatore che abbiamo imparato a conoscere da vicino, Elmas del Napoli. CT, Igor Angelovskiy gioca spesso con la difesa 5, soprattutto contro le grandi. La stella è facilmente riconoscibile, Goran Pandev, 20 stagioni nel calcio italiano, 117 presenze e 37 gol in nazionale, la classe è ancora limpidissima nonostante i quasi 38 anni. Trascinatore sarà lui, davanti giocherà probabilmente con Trajkovski, ex Palermo, adesso gioca in Spagna, invece è venuto a mancare per l'infortunio grave al ginocchio Nestorovski, altro ex Palermo, adesso all'Udinese, non potrà giocare la grande competizione della vita per tutti i macedoni.
A centrocampo ovviamente ha un ruolo chiave il napoletano Elmas, attenzione anche Arian Ademi, centrale della Dinamo Zagabria, capace quest'anno della clamorosa eliminazione in rimonta agli ottavi di finale di Europa League del Tottenham di Mourinho. Molto buona direi anche la stagione di Ezean Alioski, esterno sinistro mancino del Leeds, del Loco Bielsa, ha fatto un buon campionato in Premier League.
È evidente che l'importante per i macedoni è esserci in questa competizione, ogni punto sarà vissuto come una festa. Lo sentiremo cantare anche quest'estate, Football is coming home, il calcio torna a casa. Allora entriamo nel gruppo D, parliamo del gruppo D partendo dall'Inghilterra, che è una delle favorite della manifestazione, anche ovviamente per il fatto di poter giocare potenzialmente in casa tutto il cammino. La qualificazione è arrivata con una certa facilità, l'Inghilterra però deve riscattare il terribile europeo francese, fu una delle grandi delusioni, la squadra allora guidata da Oxon uscì contro l'Islanda, poi ovviamente c'è stato anche il Mondiale di Russia e lì invece ha fatto vedere un'Inghilterra molto competitiva.
Il CT attuale è Gareth Southgate, che ha già portato l'Inghilterra Inghilterra, dunque una semifinale mondiale 3 anni fa, ma che da calciatore suo malgrado è ricordato anche, direi, e soprattutto per il rigore fallito nella semifinale di Euro 96, giocata e persa contro la Germania nel vecchio Wembley. 25 anni dopo ci riprova da allenatore. Era un'edizione particolare quella, si giocava 30 anni dopo l'unico trionfo inglese in una grande competizione, i mondiali vinti nel 66, e quelli del 96 furono gli europei di Venables in panchina, di Alan Shearer trascinatore e appunto della canzone Tormentone It's Coming Home. Ma per l'Inghilterra finirono ancora una volta con una sconfitta ai rigori contro la Germania, proprio come in quella semifinale di Torino ai mondiali d'Italia 90.
La questione tattica, Southgate, dopo aver usato spesso la difesa 3, averlo fatto anche nel mondiale russo, ha scelto, sembrerebbe aver scelto il 4-3-3, l'abbiamo visto anche nelle ultime match di qualificazioni per i mondiali, tutti vinti abbastanza facilmente. Un dubbio grosso legato a questa squadra è legato alla porta, perché il portiere titolare è Pickford, che non convince e non ha mai convinto fino in fondo. L'alternativa è Henderson, che sta giocando, ha giocato con continuità quest'anno con il Manchester United, alternandosi poi con De Gea. Anche lui però non è un portiere di assoluto livello. Sicuramente qualche certezza in più arriva dai due centrali di difesa. La coppia sarà formata da Stones e Maguire. Stones rilanciato alla grande quest'anno da Guardiola al Manchester City. Maguire arriverà alla competizione con un infortunio che preoccupa. Si è fatto male alla caviglia nella partita contro la Aston Villa. Ha saltato anche la finale di Europa League. È l'uomo chiave sicuramente per rendere forte e sicura la difesa inglese.
Tra gli esterni difensivi l'Inghilterra invece poi ha un'abbondanza clamorosa, invidiabile direi per qualsiasi nazionale. A sinistra il ballottaggio è quello tra Chilwell e Shaw, forse è difficile scegliere l'opzione migliore. A destra Southgate deve risolvere un vero e proprio rebus. Pensate che a livello di preconvocazioni erano addirittura 4 le opzioni per il ruolo di terzino destro.
Un altro infortunio che preoccupa Southgate è quello di Henderson, che si è fatto male a febbraio con il Liverpool e non ha più giocato da allora. È un elemento chiave anche per la personalità che porta in campo. Uomo chiave invece di questa Inghilterra è diventato Rice, il centrocampista difensivo del West Ham. Ha avuto anche lui qualche problema fisico, peraltro nel 2021 è il leader, già anche se molto giovane, del reparto, per quello che dà a livello di equilibrio ma anche per come sa poi impostare l'azione. Davvero eccellente in interdizione, è un giocatore però che poi sa giocare bene anche il pallone quando lo riconquista. Decisivo anche potenzialmente Mason Mount, che quest'anno abbiamo visto davvero crescere a livelli importantissimi con il Chelsea e diventare determinante lungo tutto il cammino che ha portato il Chelsea con Tuchel a vincere la Champions League, anche con l'assist nella finale per Kai Havertz. Gol, assist e giocate illuminanti. Mount è veramente diventato molto bravo e tatticamente dovrebbe ricoprire il ruolo di mezzala partendo da sinistra nel 4-3 di Southgate, è il ruolo in cui l'ha lanciato Lampard. Se vogliamo, anche se con caratteristiche diverse, c'è anche qualche punto in comune con il Lampard giocatore.
Assolutamente, Federico. Poi, insomma, a proposito di questa teorica categoria centrocampisti di qualità, non si può dimenticare Jack Grealish. Per molti questo dovrebbe essere l'europeo della sua consacrazione. Grealish, classe 95, autentico trascinatore dell'Aston Villa, ha fin qui solo 5 presenze con la maglia della nazionale maggiore, ma insomma quest'anno, fino all'infortunio alla tibia che lo ha bloccato in febbraio, la sua stagione era stata splendida. 22 presenze con 6 gol e 10 assist in campionato. Qualcuno ha rispolverato, a proposito anche di anni 90, il paragone con Gascogne. È tornato giocando 4 partite prima della fine del campionato, il modo migliore per prendere la rincorsa verso questo europeo.
L'uomo chiave di questa Inghilterra ovviamente è Harry Kane, il punto di riferimento offensivo. Annata fantastica, ha vinto per la terza volta la classifica marcatori della Premier League con 23 gol. Probabilmente lascerà il Tottenham, almeno questa sembra essere la sua volontà. Il problema potrebbe essere che le voci di mercato un pochino potrebbero condizionarlo durante l'europeo. Con la nazionale ha segnato tantissimo, 34 gol in 54 partite, segna ma fa anche segnare i compagni, come abbiamo visto, 17 assist quest'anno, spesso non solo uno straordinario numero 9 ma anche un grandissimo numero 10.
Ai suoi lati in attacco, diciamo che teoricamente Sterling, Foden e Sancho probabilmente si giocheranno gli altri due posti. Sterling non viene forse dalla sua stagione migliore, anzi diciamo pure che ha deluso in finale di Champions League contro il Chelsea, discorso completamente diverso per quanto riguarda invece il classe 2000. Phil Foden ha fatto un ulteriore salto di qualità in stagione, può giocare sia esterno che mezzala nel 4-3-3 dell'Inghilterra. Diciamo che oltre all'ormai storica frase di Pep Guardiola su di lui, non ho mai lavorato con un 17enne forte come lui, ora c'è anche qualcosa in più. Jadon Sancho è invece un altro classe 2000 che ha fatto cose straordinarie quest'anno, sembra molto più maturo anche lui dell'età che ha. Tre stagioni da titolare in Bundesliga con il Borussia Dortmund, del resto non arrivano a caso, Federico, e anche quest'anno ha lasciato il segno, 8 gol, 12 assist in 26 partite di Bundesliga, senza dimenticare i 2 gol con 3 assist in 6 partite di Champions League. Salta l'uomo, sa crossare con precisione. Diciamo che il Borussia Dortmund quest'anno ha cominciato a volare, guarda caso, dopo il suo ritorno dall'infortunio.
Southgate insomma arriva con tante scelte tattiche di uomini scomode da fare. Inizierà l'Europeo con la solita pressione, inizierà l'Europeo contro la Croazia, dunque già una sfida complicata, la riedizione della semifinale del Mondiale di Russia.
La Croazia è sempre guidata da Zlatko Dalic, l'uomo che la portò alla finale mondiale di Mosca, persa contro la Francia. Negli ultimi europei uscì agli ottavi supplementari contro il Portogallo, che poi sarebbe stato campione. Da sottolineare i risultati negativi degli ultimi periodi, soprattutto nel 2020 ha vinto una sola partita ufficiale su 6. Insomma, i risultati non sono stati esaltanti. Si è qualificata vincendo il gruppo E davanti al Galles. Nelle qualificazioni mondiali la Croazia ha vinto contro Malta e Cipro, ma ha perso contro la Slovenia di Iličić e Oblak a Lubiana. Dalic ripartirà dal 4-2-3-1 con Brozovic, fresco campione d'Italia con l'Inter, Kovacic reduce da una buonissima stagione nel Chelsea di Tuchel davanti alla difesa, stagione culminata con la vittoria in Champions League. In alternativa nel mezzo ci sarebbe sempre l'esperienza di Badel, Modric che ha appena rinnovato di un anno il contratto con Real Madrid, con 136 presenze e 17 gol resta il faro di questa squadra ancora, oltre che il capitano, malgrado i suoi quasi 35 anni sarà ancora lui il trequartista libero di legare il gioco della squadra
e di magari mettere in movimento i buoni giocatori offensivi che ci sono, come Perisic, come Kramaric, come Vlasic. Perisic ha fatto bene quest'anno, Conte l'ha usato a esterno tutta fascia, ma in nazionale Perisic spesso ha fatto anche la punta, giocando in un ruolo per lui un po' atipico. Lui o Kramaric dovrebbero alternarsi lì in mezzo. Kramaric all'Hoffenheim quest'anno ha fatto benissimo, ha segnato 20 gol in Bundesliga. Attenzione a Rebic, che non gioca in nazionale da settembre per tanti infortuni, ha saltato le qualificazioni mondiali, ma non segna un gol in nazionale addirittura da marzo del 2019, però conosciamo il suo talento, magari un po' discontinuo, ma sicuramente presente. Potrebbero avere un ruolo anche altri giocatori transitati dall'Italia senza lasciare un grande segno, come Budimir, Orsic e Petkovic, non hanno lasciato traccia, ma in nazionale hanno spesso fatto buone cose.
Però la sorpresa di questa Croazia potrebbe essere un altro protagonista. Josip Brekalo ha fatto benissimo col Wolfsburg, 7 gol e 3 assist in stagione in Bundesliga, destro di piede, può giocare su entrambe le fasce a supporto della punta, giocatore molto tecnico ma anche molto veloce, sa tirare da fuori, molto bravo a saltare l'uomo e a fare assist per i compagni, sicuramente da tenere d'occhio, già 4 gol in 22 partite con la maglia della Croazia. Se guardiamo invece alla difesa, la coppia centrale sarà composta dall'esperto Domagoj Vida del Besiktas, 86 presenze e 4 gol in nazionale, e 2 Çalhatasaray, centrale difensivo classe 96 del Marsiglia. L'alternativa sempre affidabile malgrado francamente qualche infortunio di troppo negli ultimi anni, soprattutto nell'ultima stagione, è Dejan Lovren, ex Liverpool, ora allo Zenit di San Pietroburgo. In porta il titolare Livakovic, classe 95, da 3 stagioni campione di Croazia con la Dinamo Zagabria. Diciamo che i vice campioni del mondo saranno anche in calo nei risultati, ma hanno ancora una squadra piena di talento e che spesso ha dimostrato di esaltarsi nelle grandi competizioni. Attenzione a loro.
La Scozia sogna il grande sgarbo all'Inghilterra, che sfideranno a Wembley il 18 giugno in una delle partite più attese della prima fase. Scozia che si gode il ritorno in una grande manifestazione internazionale, l'ultima partecipazione era stata ai mondiali di Francia del 98. Questo europeo è arrivato battendo agli spareggi Israele prima e poi la Serbia ai calci di rigore. Dal 96 non disputava la fase finale di un europeo e anche in quell'occasione giocarono contro gli inglesi, finì 2-0 a Wembley con un gol memorabile di Gascogne segnato a Gorham dopo aver scavalcato il biondo Colin Hendry con un splendido pallonetto. Il sistema di gioco è sicuramente 3-4-2-1. Il CT che ha riportato la Scozia in un grande torneo dopo 23 anni è Steve Clarke, e per tanti anni è stato assistente al Chelsea e anche al Liverpool, e ha deciso a un certo punto di correre da solo allenando il Reading in Inghilterra e poi il Kilmarnock in Scozia. È diventato CT a maggio del 2019.
In porta ci sarà David Marshall del Derby County, scuola Celtic, il grande eroe ai rigori contro la Serbia nel playoff. In difesa il terzo centrale di sinistra sarà Kieran Tierney dell'Arsenal, ex Celtic anche lui, che ha già giocato spesso in quella posizione. Unica incognita per lui forse proprio la condizione fisica, viene da una stagione con due infortuni al polpaccio e al ginocchio, lo hanno sicuramente condizionato nel rendimento. Tierney che gioca lì permette di avere a sinistra, a tutta fascia, grande libertà di spinta per il capitano, il giocatore più rappresentativo, Andrew Robertson del Liverpool. Anche lui ha avuto qualche problema in stagione, condizionato dalla stagione non brillante diciamo dei Reds. Nel complesso ha comunque chiuso il suo campionato con 7 assist all'attivo, direi non male per un difensore.
Abbastanza chiare le gerarchie a centrocampo, il leader è Scott McTominay del Manchester United, entrato da bambino praticamente nel settore giovanile dello United, lanciato poi in prima squadra da Mourinho con continuità e chiave anche nella stagione di quest'anno della squadra di Solskjaer. Armstrong del Southampton e McGinn dell'Aston Villa sono buoni giocatori, quasi certi di essere titolari. Una menzione particolare per Billy Gilmour, che ha 19 anni e del Chelsea, un regista classico, un giocatore magari un po' atipico per il calcio scozzese, è stato chiamato per la prima volta in nazionale proprio per questo europeo, potrebbe anche trovare spazio. L'attacco forse è il reparto più debole della Scozia, non ha stelle. La novità è Che Adams del Southampton, è un ragazzo inglese di nascita, nato a Birmingham, da poco naturalizzato scozzese, ha già giocato 3 partite, ha segnato anche il suo primo gol in nazionale. E invece è australiano di nascita, il probabile titolare della squadra, Lyndon Dykes, gioca in seconda divisione in Inghilterra con il Queen's Park Rangers. Della Scozia affascina anche solo la presenza dopo così tanti anni, il fattore campo, visto che 2 partite su 3 le giocherà ad Hampden Park. La Scozia può davvero fare la differenza ed essere un'arma in più.
La Repubblica Ceca alla fase finale di un europeo, diciamo Federico, che è un grande classico. Dall'indipendenza ottenuta nel 93 con la divisione della Slovacchia c'è sempre stata. Questa è la 7ª partecipazione consecutiva, fu finalista proprio a Wembley nel 96 e semifinalista nel 2004 nell'edizione giocata in Portogallo. Sicuramente deludente a Francia 2016, uscì arrivando ultima nel gruppo D con Croazia, Spagna e Turchia. Questa qualificazione l'ha conquistata sul campo arrivando seconda nel girone dell'Inghilterra, che peraltro affronterà di nuovo a Wembley il 22 giugno.
Questo per ricordare che è una squadra scomoda da affrontare, ha fermato sul pareggio il Belgio a marzo nelle qualificazioni mondiali, ha un buon nucleo di giocatori dello Slavia Praga, che è una squadra che ha fatto ottimi risultati quest'anno raggiungendo i quarti di finale in Europa League. Il commissario tecnico è Jaroslav Šilavi, ex allenatore di Dukla e Slavia Praga, da calciatore detiene il record di presenze nel campionato ceco. Il modulo di riferimento suo è il 4-2-3, un ballottaggio in porta. Il titolare dovrebbe essere Vaclik, che è il secondo portiere del Siviglia. L'alternativa è Pavlenka, portiere che ha appena retrocesso con il Werder Brema dalla Bundesliga.
Palla dentro per Barak, interessante in area. Barak controlla e infila l'angolino. Grandissimo gol di Antonin Barak.
Ha fatto benissimo Antonin Barak nel Verona, ha fatto molto bene anche Jakub Jankto nella Samp. Questi due si candidano per 2 mali da titolare nella batteria dei trequartisti di questa squadra, di questa Repubblica Ceca, entrambi titolari peraltro nella sfida di qualificazioni mondiali contro il Belgio del 27 marzo scorso. Guida l'attacco ceco invece l'ex romanista Schick, ora al Bayer Leverkusen, dove quest'anno ha segnato 9 gol in 29 partite di Bundesliga. Diciamo che non è forse diventato il campione che aveva fatto sperare ai tempi della Samp, ma resta un giocatore tecnicamente dotato come pochi, sarà lui con ogni probabilità il centravanti titolare. Meritano anche una menzione particolare soprattutto Kufal e Soucek, protagonisti del ritorno in Europa League del West Ham. Vladimir Kufal è arrivato in Inghilterra quest'anno, subito titolare, ha fatto un'ottima stagione da laterale destro difensivo, 32 presenze per lui. E poi c'è Soucek, centrocampista centrale di 1,92 m, è diventato quello che Fellaini era per David Moyes ai tempi dell'Everton, letale negli inserimenti di testa e non solo, insomma quando arriva nell'area avversaria su palla inattiva in contropiede è praticamente immarcabile. 10 gol segnati quest'anno in Premier League, un vero trascinatore, e potrà esserlo anche in nazionale.
Storicamente sottovalutata, la Repubblica Ceca all'Europeo ha spesso stupito tutti, e allora attenzione, anche in questo Europeo potrebbe essere una sorpresa.
Torniamo a tifare per gli azzurri. Tutti i gol, le azioni e i top player dell'Europeo. Ancora meglio in 4K HDR su Sky Q. Tutte le partite di UEFA Euro 2020 dall'11 giugno su Sky Sport.